Cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben trovati in questo appuntamento sul sentiero Mariano Serafico. Vogliamo continuare ad approfondire assieme quel libretto scritto da Padre Stefano Maria Manelli, Ogni giorno con la Madonna, per poter sempre più orientare tutta la nostra giornata dal primo inizio, dalle primizie del primo giorno, dal primo momento del nostro svegliarci, fino a concludere la nostra giornata, tutto in compagnia della Madonna per poterla sempre più imitare, come faceva, come hanno fatto i santi, come anche i consacrati alla Madonna hanno proposto di realizzare. Ricordiamo, siamo giunti al momento un po' di avere alcune riflessioni su quello che è l'inizio delle preghiere del mattino. Quindi le prime ore della mattina possono essere le ore di grazia senza numero, perché sono ore un po' contrassegnate soprattutto dalla possibilità di una più intensa preghiera normalmente, e anche seguite poi dalla celebrazione della Santa Messa, per i consacrati anche dalla recita delle ore canoniche, dalla liturgia delle ore. E tutta questa preghiera sarebbe sempre auspicabile, desiderabile, poterla fare tutta con la Madonna, perché lei è mamma e questa mamma vuole spingere, illuminare, sostenere e vuole condurci avanti per far fruttificare in grazia ogni preghiera. Ogni momento, ogni istante, ogni giaculatorio, ogni battito del nostro cuore, farli trasformare in preghiera, come era per lei il cantico del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. In tutto quello che realizzava era un continuo magnificare il Dio tre volte santo. Padre Pio, Padre Stefano riporta un pensiero, una confidenza di Padre Pio che disse una cosa del genere, qualcosa di parole non proprio precise, ma il senso era questo. Dice: non so come un fedele possa recitare bene le preghiere del mattino senza la salvezza di alcune anime. Quindi pensa a quel mistero di salvezza, di redenzione che può partire già dai primi istanti della nostra giornata del mattino. Padre Pio, purtroppo dobbiamo dire e considerare che a volte aveva veramente ragione. Se noi pregassimo davvero bene, con cuore puro, con cuore fedele, con vera unione di amore con la nostra divina Mamma Mediatrice, le preghiere del mattino potrebbero salvare già davvero alcune anime, come aveva detto Gesù. Chiedete, otterrete, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto. E un po' questa è la teoria dal punto di vista dei santi, che deve scontrare un po' con la mia realtà. Pregare bene il mattino diventa cosa purtroppo a volte, tante volte rara. Il nostro svegliarci, alzarci la mattina facilmente lascia a desiderare, mi giro ancora da una parte, un altro minutino, e non sono pronto a rispondere con prontezza alla sveglia, nel rivolgere subito il mio primo pensiero alla mente a Dio per ringraziarlo ed essere da Lui benedetto. Ricevere la benedizione di Dio, la primizia del mio iniziare questa nuova giornata offerta in unione con Dio attraverso l'Immacolata. Passa Padre Stefano a considerare l'esempio concreto. Come faceva Gesù? Come iniziava la giornata a Gesù? Beh, lo troviamo nel Vangelo di San Marco. Gesù che si alzava al mattino presto, quando era ancora buio, per andare in un luogo adatto per fare una lunga preghiera. E a questa scuola divina della preghiera si sono messi a studiare e a imparare i santi e le sante di ogni tempo e di ogni luogo, compiendo così i loro sacrifici generosi fino all'eroicità della virtù, della carità, dell'obbedienza, del buon esempio da dare, di ogni età, da giovani, da anziani, di condizione di salute buona e da ammalati, quando si trovano da soli, quando si trovano in comunità insieme con gli altri. Qual è invece il combattimento che devo affrontare di prima mattina? Beh, arriva l'indolenza, vince la pigrizia, la sonnolenza, la debolezza, che fanno tutti una comunella, un'alleanza, in quei momenti del mattino presto. E se in me non c'è la decisione di farmi violenza, è molto molto facile essere vinto dal comodo e continuare ad essere dominati da quell'egoismo, da quell'accidia, da quella pigrizia, anziché impegnarci a reagire con forza per far vincere l'amore a Dio. E questo amore a Dio che cosa mi chiama? Che cosa desidera? Desidera la mia santificazione. Farmi santo. Estote perfetti, siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Padre Stefano passa ad approfondire, dopo aver illustrato le preghiere, come iniziare la giornata, un altro momento di vita comune per chi vive in comunità. Trovarsi alla mensa comune, trovarsi a tavola tutti assieme. Trovarsi alla mensa comune con tutto, per tutta una comunità religiosa, dei frati, per la colazione, il pranzo, la cena, è un momento come di una festa, di quella comunione fraterna, che può ristorare ben più del cibo di cui ci si nutre, anche perché il riferimento o richiamo più connaturale del cibo non può non essere che il pane eucaristico, il pane di vita eterna, la Santissima Eucaristia, e ancora più il cibo della divina carne, del divin sangue di nostro Signore Gesù Cristo. In cui si può vedere la realtà della famiglia religiosa, riunita e raccolta insieme, animati dalla presenza percettibile dell'amore della Divina Madre di tutti noi suoi figlioli, la famiglia dei figli di Dio. E quindi la Madonna dovrebbe essere sempre visibile, e magari ci può aiutare qualche immagine posta sul tavolo su cui mangiamo o su qualcuna delle pareti della sala refettorio. E questo quindi possiamo spostarlo non solo per i frati, per le suore, per i monaci, per le monache, ma anche chi è in casa e mangia in famiglia, o si trova a mangiare da solo, per orari, per situazione in cui si trova a vivere. E qualche bella immaginetta attorno alle pareti o sul tavolo che mi richiama questa presenza. Se ci troviamo, se si trova in famiglia, ringraziare il Signore per il dono di questa famiglia e per sempre più consacrarla, perché sempre più possa agire e vivere in modo a Lui gradito, perché possa raggiungere il fine della salvezza eterna. E poi eleviamo il nostro pensiero, quello che stiamo mangiando, pensiamo a quando ci ciberemo del pane di vita eterna che il Signore ha voluto donarci nella Santissima Eucaristia. Un altro elemento importante che sottolinea Padre Stefano: ogni comunità religiosa ben costituita vive di carità fraterna reciproca, fra anziani e giovani, fra sacerdoti e fratelli, fra religiosi sani e ammalati, venuti da più parti della terra, sotto il manto materno della Divina Mamma di tutti. Ecco, questa carità fraterna, questo vincolo della carità, che dobbiamo sempre più perfezionare. Talvolta la comunità, pur nel suo piccolo, può trovarsi ad essere intercontinentale, quell'ansia missionaria della Divina Madre, mediatrice di tutte le grazie. Non fa che animare le aspirazioni, i progetti della conquista del mondo intero al cuore immacolato di Maria, per la venuta di Gesù Cristo sulla terra. E così quando ci troviamo intorno al tavolo di casa con i familiari, o dopo si esce per il lavoro, per la scuola, per lo studio, quante anime si possono incontrare? Dice, tutte queste sono anime per cui Dio, Gesù Cristo nostro Signore, ha dato la sua vita, per cui vuole che raggiungano la salvezza. Come posso aiutarle? Ecco, allora la mia unione con Gesù, la mia unione col cuore immacolato di Maria, che diventa fonte di mediazione, di grazia. Di cosa parliamo quando siamo a tavola? Beh, quando ci troviamo al refettorio, ci troviamo a casa in sala da pranzo, ecco che la mensa diventa un luogo di ristoro fisico per la mensa comune, ma diventa anche un luogo di ristoro spirituale. Questo, se il livello di comunione fraterna non si ferma di fronte a, davanti alle cose misere, le parole a vuoto, le parole inutili, le facezie, che sono proprio un po' della povertà umana, tendente a scivolare facilmente verso il basso e i bassi fondi. La partecipazione misurata dei membri della comunità fraterna, in effetti, può determinare e condizionare a volte il livello più elevato che a tavola di solito è già ben viato dalla preghiera comunitaria di benedizione della mensa, addirittura di qualche pensiero spirituale di più alta levatura, che volesse senz'altro una spinta a pensieri, a parole di valore o di concetto, anziché una spinta a scivolare nelle solite chiacchiere inutili da perditempo. E quindi è come sarebbe bello, chiaramente raccomandabile, la preghiera prima dei pasti, magari anche accompagnata da un pensiero spirituale, e dopo passare serenamente questi momenti a tavola, condividendo le cose della giornata. E è ancora di più gradito se riusciamo anche ad elevare questi pensieri a pensieri più alti. Chiaramente dobbiamo stare molto molto attenti per le chiacchiere inutili, chiacchiere perditempo o addirittura chiacchiere pettegolezzi o mormorazioni, che queste dispiacciono tanto tanto al Signore e non ci fanno avanzare in alto verso a imitare Maria Santissima. Un altro momento importante che sottolinea Padre Stefano è quello del silenzio. La preziosità del silenzio, sottolinea. La preziosità di quel silenzio che è la caratteristica più grande, la caratteristica più impareggiabile, che è la presenza di Dio in esso. Nel silenzio c'è Dio, nel silenzio si trova Dio, nel silenzio si ascolta Dio. Quindi ritirarsi nel silenzio è un dono, è una grazia, è un dovere, è un rifugio per salvarsi dall'invadenza delle parole oziose, dai pensieri inutili che possono sommergere anche le menti più dotate o valide. Nel silenzio, dice l'imitazione di Cristo, fa progressi l'anima fedele. E ecco allora il nostro pensiero come va alla Santa Famiglia di Nazareth. Gesù, la Madonna, San Giuseppe, quella vita nascosta nella casetta di Nazareth per 30 anni. Chissà che cosa gli argomenti della Santa Famiglia di Nazareth. E purtroppo la nostra mi piacerebbe tanto sapere di che cosa parlavano, eppure il nostro Signore Gesù, a divina sapienza, non ha voluto portarci niente di queste conversazioni. Ma possiamo poter immaginare di come era il loro raccoglimento, di come erano il loro parlare. Quindi vediamo come dalle sante parole della Santa Famiglia di Nazareth passiamo alla nostra realtà, che possiamo essere aggrediti da tanti frastuoni, rumori e di parole futili, gli assalti, dice Padre Stefano, gli assalti inesauribili dei mass media, della radio, televisione, del cellulare, del computer, dei giornali. Beh, chiaramente quello che sta parlando per la famiglia, comunità religiosa, possiamo anche assimilarla e prepararla chiaramente con le debite distinzioni anche per la famiglia umana. E iniziare il pranzo, terminare il pranzo con una preghiera, se anche un pensiero spirituale, qualcosa di molto gradito. Se non si può fare discorsi elevati per tutto il pranzo, beh, penso che almeno una condivisione su quello che è stato fatto una giornata, su cose belle che uno ha potuto leggere o ascoltare o così, e penso che però sia un impegno continuamente per riuscire sempre di più a far tacere altri rumori inutili, la televisione o il telefonino o i giornali o così, un po' le più piccole e più grandi cercare di impegnarsi proprio a dare questo buon esempio, particolarmente quando si è a tavola, quando si è riuniti in famiglia, perché proprio mi sembra proprio che ci sia proprio un cammino proprio per distruggere quei momenti in cui la famiglia si ritrova assieme. E quindi anche per sfumare, in cui quello che si trova a tavola diventa solo un momento un po' da albergo e ristorante, per poi ognuno tornare a fare le proprie faccende per conto proprio. E ecco qua, un piccolo impegno personale per saper sempre più rendere gradevole quel momento assieme a tavola. Saper tacere. Sarebbe bene per tutti in realtà conoscere e tener presente le poche sintetiche massime davvero salutari sul silenzio, regolato dal personale volontario tacere, che è un po' diverso dal mutismo, che è fecondo il tacere di preziosi valori da salvaguardare tutti con grandi vantaggi per noi e per gli altri. Ecco queste piccole massime. Tacere di noi è umiltà. Tacere parole inutili è penitenza, tacere dei difetti altrui è carità, tacere a tempo e luogo è prudenza, tacere nelle tribolazioni è eroismo, saper tacere è segno di santità. E quindi ecco questo tacere in cui un po' metto a freno il mio io e diventa umiltà, e tacere per evitare cose, chiacchiere futili, inutili, e mi mortifico, o curiosità e così, è una penitenza, bene, una penitenza che ci fa bene. Tacere dei difetti altrui, beh, delle cose degli altri, devo sempre cercare di dire solo le cose buone che vedo, per i difetti, cose, me li devo portare tutti nel cuore e pregare, e quindi è un atto di carità. Evitare queste mormorazioni, quindi tacere dei difetti altrui. Tacere a tempo e luogo, è il momento adesso, in questo momento, di non rispondere, questo qui è un momento di. È una virtù, è la virtù della prudenza. Quando sono tribolato, quando sono afflitto, e non mi sfogo di queste cose qui, è eroismo. Tacere nelle tribolazioni è eroismo. Fiat mi secondum verbum tu sei fatto. Signore Gesù, nell'orto di Getsemani, sia fatta la tua volontà. Se è da possibile, passi da me questo calice, ma se non è possibile, sia fatta la tua volontà. E saper tacere diventa un segno di santità. E questo saper tacere, segno di santità, c'è molto facile applicarlo alla Beata Vergine Maria. La salvaguardia del silenzio, in quel silenzio in cui noi ci troviamo, troviamo Dio. Non è quel silenzio in cui mi chiudo a riccio su me stesso, sui miei problemi, ma quel silenzio che vuole diventare raccoglimento per essere attento ad ascoltare la voce di Dio che parte, che parla. Quindi l'imitazione fedele alla Beata Vergine Maria è la scuola più perfetta per la fecondità del nostro saper tacere e la sapienza del nostro parlare santamente, perché proprio nella misura in cui riusciamo a tacere, anche il nostro parlare diventa qualcosa di santo. Manteniamoci dovunque uniti all'Immacolata, sempre attenti alla scuola della Divina Maternità. Quante volte potremmo veramente abituarci a chiederci: come devo rispondere a questa situazione? Devo rispondere? Che cosa dovrei dire in questo momento? Che cosa è meglio? Come farebbe la Madonna in questa circostanza? E la Madonna è contenta se parlo di questo argomento? Se comincio a parlare di questi difetti, di questo e quest'altro? Farebbe così la Madonna? Se parlare solo di frivolezze, si comporterebbe così la Madonna? Voglio mettere in mostra tutte le cose belle che ho fatto perché sono il più bravo io e senza per questo glorificare, farebbe così la Madonna. Bene, è un piccolo esercizio che può far aiutare al nostro esame di coscienza della giornata. Deo gracias anche di questa importante lezione che la Beata Vergine Maria ci vuole dare. E dopo aver parlato della mensa conviviale, dell'agape fraterna quando ci si trova a tavola radunati assieme, e mettiamoci alla scuola del pane del cielo, del pane di vita eterna, della Santissima Eucaristia. Sappiamo bene che la scuola dell'Eucaristia è la scuola del nostro nutrimento celeste. E questo nutrimento celeste è direttamente legato alla Divina Mamma Celeste, la Mamma di Gesù e Mamma nostra, la Beata Vergine Maria, secondo quel disegno salvifico di incarnazione allo stato attuale che diventa incarnazione redentiva. Gesù, Maria, la Santissima Eucaristia, il cibo della Santa Messa, la mensa eucaristica sono tutte realtà divine del nostro nutrimento celeste che hanno la loro origine e fanno unità strettissima nella Beata Vergine Maria. E San Bonaventura, il grande dottore serafico, afferma con una frase molto importante: tutta la sostanza di Cristo viene dalla madre sua, tota substantia Christi fuit de matre sua. Ciò significa che tutta la carne, il sangue di nostro Signore Gesù Cristo che noi riceviamo nella Santissima Eucaristia ha origine esclusiva dalla Beata Vergine Maria, cioè interamente carne e sangue di Maria Vergine, poiché Gesù è stato concepito virginalmente da lei e per opera dello Spirito Santo. Quest'unione mistica con la Madonna, quindi, ogni volta che mi nutro della Divina Eucaristia, non può non vivificarmi della sua grazia materna, nella misura delle mie disposizioni di figlio, di un figlio che vuole amare in modo speciale la Divina Mamma attraverso il cuore stesso di Gesù, presente nella comunione eucaristica. Quando Gesù infatti mi nutre con il suo divino amore, ogni volta che io lo ricevo con la Santa Comunione Sacramentale, se con quello stesso divino amore faccio atti di amore alla Madonna, questi sono sicuramente gli atti dell'amore più santo, più gradito alla Madonna. È come se anch'io volessi nutrire in qualche modo la Madonna con il cuore stesso di Gesù, che è stato fatto proprio da lei, tutto di Maria. Quindi ogni volta che mi nutro di Gesù nella Santissima Eucaristia e Lui mi trasforma in Lui, e riesco ad amare la Madonna col cuore sacratissimo di Gesù e Gesù mi rende simile a Lui e quindi la Madonna vede in me la presenza del suo divino figlio Gesù. E quindi è il modo più bello per fare contento la Mamma Celeste, per assomigliare sempre di più a Gesù. Ancora sulla tavola di mensa, sulla tavola della carità fraterna, San Pio da Pietrelcina una volta a tavola per il pranzo, scambiandoci reciproco buon appetito, disse a due frati ospiti, di cui uno era padre Stefano, con voce seria ma anche delicata: mangiate il pane ricordandovi dell'Eucaristia. Questo è un pensiero di luce da non dimenticare mai, con l'aggiunta da parte mia che a Nazareth quasi certamente anche il pane da mangiare per la Sacra Famiglia poteva essere proprio il pane fatto in casa dalla Madonna con le sue mani, come di solito facevano tutte le mamme di famiglie a quel tempo, con le famiglie povere, che preparavano tutto, anche il pane. E quindi che bel pensiero ha dato Padre Pio. È quel pane che state mangiando, ma pensate anche al pane eucaristico, pensate anche al Santissimo Sacramento dell'altare, alla Santa Comunione. Quando mi nutro del pane a tavola, il mio pensiero potrebbe andare a ringraziare il Signore tutte le volte che mi ha permesso di nutrirmi del pane di vita eterna, e anche per poter desiderare sempre più di essere pronto a mangiare sempre con maggiore attenzione, a cibarmi di quelle carni immacolate del Divin Verbo Gesù Cristo nella Santissima Comunione. È una bella riflessione che mi viene data da pensare quando parlo per la Santa Comunione, quando mi trovo a tavola a mangiare il pane insieme ai miei membri della famiglia religiosa e ai miei membri della mia famiglia umana. Deo gratias di questi doni che ci vengono dati. E tutto questo mi deve portare anche a quella memoria di Betlemme, di Nazareth. La presenza della Madonna, quando noi stiamo a tavola, dovrebbe anche richiamare alla memoria quanto quella che è stata la vita povera, semplice, della Sacra Famiglia di Nazareth. Quali virtù avranno brillato la sobrietà, il sacrificio, chissà quanti digiuni e astinenze, quante offerte di piccole e grandi mortificazioni che hanno fatto la Santa Famiglia di Nazareth. Alcuni santi padri parlano seriamente di vita penitente da parte di San Giuseppe e della Madonna, e si sa bene, dalle vite dei santi e dalle sante, quale occasione propizia sia la tavola per offrire penitenze nascoste. Un giorno, nella San Giovanni Rotondo, dice Padre Stefano, avevo visto una scritta che si trovava davanti alla porta del refettorio dei Cappuccini. E diceva, ed era quella porta per cui Padre Pio per 50 anni passava, che porta scritto, se non è sufficiente il cibo, ricordati della povertà. E quel refettorio non è più adoperato oggi, quindi è rimasto quasi sempre un trascurato pezzo di museo, ma quanto è significativa quella scritta sulla porta che comunque è comunque scomparsa. Se non ti basta il cibo, ricordati della povertà. Dalle fonti francescane sappiamo anche l'episodio molto edificante di San Francesco d'Assisi, quando un giorno i confratelli, mentre si trovavano a tavola, parlavano a San Francesco della povertà della Madonna Betlemme. E ricordando di tutto questo, San Francesco si alzò sul posto da tavola e dice, ma chissà come è stata, come avranno vissuto nella povertà Betlemme, la Madonna, San Giuseppe, così. E bastò questo perché San Francesco prese il suo piatto, si alzò da tavola e si mise in un angolino con il suo pezzo di pane in mano e si mise a terra per mangiarlo tra fiumi di lacrime, con la commozione di tutti i frati presenti. Quel ricordo della povertà della Santa Famiglia di Nazareth era bastato per commuovere fino alle lacrime San Francesco. Un altro punto, chiaramente, se mettiamo in considerazione la Santa Famiglia di Nazareth, che parlavano tra di loro del mistero della grande della redenzione universale, dell'immenso mistero per la gloria di Dio, per la salvezza del genere umano, pensiamo che cosa diventa la nostra tavola se dovessimo incominciare ad aggiornarci sul nostro parlare di cibo, di cibi, le valutazioni, come è stato cucinato, quanto sale ci hai messo, le lodi o i lamenti che fanno abbassare di molto livello il valore di una mensa comunitaria di frati e anche in casa, e al di là anche del pericolo non ipotetico soltanto di qualche pronto improvvisa insidia della golosità. Sant'Ambrogio insegna qualcosa sull'amore al digiuno nella Quaresima. Che cosa vi è più insaziabile della gola? Quando è sazia, quando la pancia è piena, pensa alla moderazione, ma quando ritorna lo stimolo, esso congeda tutte le virtù. Questa gola, questa pancia che brontola. Si dice che di solito a tavola c'è da combattere contro un diavolillo, il sinonimo di un peperoncino rosso, ed è il diavolillo della golosità. Attenzione seria però a questo preteso e magari divertente diavolillo, che è invece capace di far fare peccati su peccati con la golosità, anche a tutti i consacrati imprudenti, nel difendere la pur debita sobrietà. Dice San Pietro sulla sobrietà e vigilanza, non mette in guardia contro un diavolillo, ma contro una belva scatenata, raccomandandoci, fratelli, siate sobri e vigilate, perché il diavolo, vostro avversario, si gira attorno come un leone ruggente cercando di divorare. E questo è un peperoncino molto pericoloso. E allora anche tanta moderazione e sobrietà anche in questo. E dopo questi begli insegnamenti che abbiamo potuto apprendere sulla come potremmo sempre meglio orientare il nostro tempo per pensare e imitare le virtù della Beata Vergine Maria, come ha detto nelle preghiere del mattino, nell'inizio della giornata mattino, a tavola, a mensa, nella refezione, chiediamo alla regia di mandare uno stacco musicale, per poi risentirci fra qualche minuto e riprendere la seconda parte di questa trasmissione. A risentirci fra qualche minuto. Ave Maria a tutti. Rieccoci assieme per, cari ascoltatori, per continuare a considerare attraverso questo libretto alcuni spunti per passare ogni giorno con la Madonna. E parliamo di un capitolo che parla come titolo In movimento e al lavoro, un po' la nostra attività quotidiana, come possiamo utilizzarla per imitare alla scuola della Beata Vergine Maria. Una vita cristiana animata da fede viva è una vita protesa alla vita eterna del Regno dei Cieli. Quindi una vita in movimento, pronta allo sforzo, al sacrificio e anche al combattimento contro il proprio egoismo. Dice Gesù, nostro Signore, il Regno dei Cieli patisce violenza e solo i violenti lo rapiscono, solo i generosi lo conquistano. Quindi per raggiungere lo scopo, il fine della nostra vita, che è il paradiso, l'amore infinito, che è soltanto il Dio amore eterno, ecco il combattimento, il rinnegamento, la lotta che dobbiamo affrontare contro dei nemici che vogliono metterci ostacolo. E questa è innanzitutto una laccidia, è così associata alla pigrizia. L'ozio, il padre dei vizi, e l'indifferenza, che sono insieme ai compromessi, ai perditempo, agli opportunismi, tante miserie umane che non possono avere diritto di cittadinanza nella vera vita cristiana genuina. Si vive infatti per la continuità del vivere che conduce alla meta finale del vivere eterno, secondo la nostra fede santa e cattolica. Per raggiungere un'eternità di beatitudine infinita nel paradiso di Dio amore, che è il desiderio e per quello che, per cui Gesù ha dato la sua vita per noi. Ma possiamo anche fallire la meta, non colpire il bersaglio del paradiso della santità e allontanarci in un'eternità di orrenda infelicità nell'inferno di Satana, dei suoi satelliti ribelli, che sono i demoni e gli uomini dannati. Per questo il movimento è vita in cammino e il lavoro è un guadagno e un merito per poter vivere. Quindi non dobbiamo né sciupare né perdere tempo. E questo è un po' il grido che Gesù, che non può continuamente risuonare per tutte quelle anime generose che ascoltano questo suo invito, Duc in altum, andiamo ancora più in alto. Così dice Gesù, anche a noi, prendiamo il largo, bisogna andare in alto mare e gettare le reti. E quali sono queste reti? Sono le reti della preghiera, le reti dell'apostolato, le reti del sacrificio, delle fatiche, del buon esempio, le reti della parola di Dio, le reti della carità, le reti della pazienza, soprattutto per la salvezza delle anime smarrite, delle anime infedeli, che si trovano in pericolo di una rovina, di una perdizione eterna, sparse sui cinque continenti del pianeta Terra. Abbiamo visto queste reti dell'apostolato, della preghiera, del sacrificio, delle fatiche, del buon esempio. Ecco queste reti che sono tutta l'attività nostra giornaliera con il buon esempio, con la parola di Dio, con la carità. E tutto questo è indirizzato al bene della gloria di Dio e al bene della salvezza delle anime. Questo è un po' un tutto un lavorare, un procedere della nostra giornata nello studio, nel lavoro, nell'esercizio del ministero, proprio per continuare a mettere in pratica quel mandato di nostro Signore Gesù. Sappiamo che nella vita terrena Gesù ha lavorato con San Giuseppe, artigiano del legno, del ferro, che la Beata Vergine Maria ha lavorato in casa per portare avanti la famiglia, la casa, la cucina, giorno dopo giorno. Certo, lavori semplici, umili, ma anche stabili, continui e faticosi. Con tutte quelle difficoltà che c'erano in quei tempi, quando non esistevano un po' tutte le comodità di cui oggi siamo a conoscenza, che viviamo nelle nostre case, anche per i lavori domestici più ordinari. Quindi, per 30 anni almeno le cose sono andate così a Nazareth, fino alla morte di San Giuseppe. Ma tutto il lavoro della Sacra Famiglia durante quei 30 anni vissuti nella piccola casetta di Nazareth, nella Galilea, era soprannaturalmente finalizzato a una cosa importante. soprannaturalizzato, finalizzato alla divina missione della redenzione del genere umano, quindi per conseguire la somma gloria di Dio con la salvezza di tutte le anime, da condurre sempre in avanti verso il Regno dei Cieli. Qua si realizza perfettamente quell'insegnamento di San Paolo: sia che mangiate, sia che beviate, sia che dormiate, tutto fate per la gloria di Dio. Ed ecco allora come tutto, pensiamo tutto il lavoro, le fatiche, le attività, le faccende che si facevano nella Santa Casetta di Nazareth avevano come finalità il mistero, portare avanti, portare a compimento il mistero della redenzione. E pensiamo che cosa sarebbe in una mia giornata se tutte le attività che già devo fare per i miei doveri, e sono una mamma di famiglia, devo cucinare, devo pulire in casa, devo andare a prendere i bimbi a scuola, devo organizzare per la loro crescita educazione in età sapienza e grazia, devo papà andare a lavorare, tornare a casa e tutti magari impegnati anche come studente, se tutto questo fosse finalizzato al dare gloria a Dio, finalizzato per il bene della salvezza delle anime. Ti offro questa fatica quotidiana, questo lavoro, questo studio, questa attività, questa cosa che mi è noiosa, questa cosa che mi è ripetitiva, questa cosa che mi è faticosa, tutto questo. E per tornare un attimo al nostro vivere, noi del terzo millennio di storia del cristianesimo, c'è ancora un fine soprannaturale al nostro dovere, al nostro lavoro quotidiano? È una domanda che è più che lecita che ci poniamo. Se il nostro agire è solo un tran tran da portare avanti giorno per giorno per arrivare al 27 del mese, come si suol dire. Bene, sicuramente è del fine soprannaturale del piano salvifico di Dio da completare con la redenzione cosiddetta soggettiva, cioè con l'applicazione di fatto di ogni singolo figlio di Adamo del frutto della redenzione oggettiva, che è la divina grazia, riacquistata dal Redentore e dalla Corredentrice, con il farsi della redenzione oggettiva per rigenerare tutti gli uomini come figli di Dio. Ecco allora un grande mistero da vivere e da operare. Certamente può darsi che, o può darsi spesso, che questo mistero soprannaturale per tante tante menti, per tanti cuori, sia qualcosa che non c'entra più o di cui non c'è più bisogno. Bene, invece dobbiamo comprendere che ogni nostra attività come figli di Dio possiamo partecipare a questo fine soprannaturale. Partecipiamo a quel fine soprannaturale del piano salvifico di Dio. È un completamento, come dice San Paolo, di ciò che manca ai patimenti di Cristo, un completamento del mistero della redenzione, e viene chiamato una redenzione soggettiva, cioè andiamo ad applicare i frutti infiniti della redenzione oggettiva, andiamo ad applicarli ad ogni singolo Adamo, a ogni singola creatura che batte sulla terra. Applichiamo i frutti di quella redenzione oggettiva che la grazia divina, acquistata dal Redentore e dalla Corredentrice, con la redenzione oggettiva, e questo acquisto lo facciamo per rigenerare tutti gli uomini come figli di Dio. E qui dobbiamo comprendere allora, ecco, che si mette in punto, in luce, quello che è il nostro fine: vivere e morire da figli di Dio. Quindi con la grazia divina, col santo battesimo, gli uomini vengono rigenerati figli di Dio, figli adottivi di Dio. Quando vivono sempre con la grazia di Dio nell'anima, senza mai perderla col peccato mortale, si è cristiani vivi. Dice la Sacra Scrittura: l'uomo vivente è la gloria di Dio. Quando è che l'uomo è vivente? Quando l'uomo vive alla grazia di Dio, è vivente nella grazia di Dio. Vive, l'anima è vivificata dalla grazia di Dio. Quando l'anima è peccato mortale diventa un'anima morta. Quindi chi muore con la grazia di Dio nell'anima, chi raggiunge, incontra sorella morte, ma la grazia di Dio è presente nell'anima, è salvo per l'eternità, per il paradiso. Se ancora non è santo, immacolato al cospetto di Dio, andrà prima in purgatorio per santificarsi dolorosissimamente, e dopo potrà entrare, dopo questo tempo di purificazione dolorosissima, potrà entrare nel paradiso beato. Chi muore in disgrazia di Dio, con il peccato mortale nell'anima, sarà condannato all'inferno eterno tra supplizi terrificanti. E sembra che purtroppo la grande maggioranza degli uomini ignori o non voglia ammettere che il fine ultimo, che il fine primario del proprio lavoro è la partecipazione al disegno divino di Gesù Cristo, che è re dell'universo. Un disegno divino che propone, che vuole la salvezza di tutti gli uomini nel paradiso di Dio. E se si vive e si muore in grazia di Dio, evitando così il pericolo di precipitare negli abissi terrificanti dell'inferno. Quindi diventa impressionante la quantità degli uomini, anche tra i stessi cristiani, che pensano di vivere soltanto per svolgere un'attività, per guadagnare soldi a sufficienza, per stare bene, per mettere su una famiglia con uno o due figli al massimo e poi finisce tutto così nel nulla. Finiamo come le bestioline. Penso che è proprio un'illusione pazzesca. Magari finisse così ogni cosa nel nulla. Gli stessi dannati nell'inferno chiedono a Dio, alle montagne, di schiacciarli, di ucciderli, di annientarli, ma invano, per l'eternità. Via da me, maledetti nel fuoco preparato per voi per l'eternità. Ecco le grandi esperienze dell'apparizione della Madonna Fatima, con quelle dolorose raccomandazioni da lei più volte rinnovate a tutti i fedeli sull'impegno della preghiera, della penitenza per la salvezza delle anime. Se fossimo più sensibili alla realtà della perdizione eterna, non dimenticheremo mai quelle parole amarissime della Madonna che disse con il suo cuore materno: molte, molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. E ancora di più, quando la Beata Vergine Maria fece vedere ai tre pastorelli di Fatima la scena terrificante dell'inferno a Covadira, con la visione dei demoni tra le fiamme e la vista delle masse di anime che precipitavano dalla terra in quel fuoco orrendo per la disperazione di tutti, e subito la Madonna diceva: dopo la visione avete visto dove vanno a finire le anime di coloro che muoiono in peccato. Per salvarle dall'inferno Dio vuole stabilire sulla terra le devozioni al mio cuore immacolato. Molte, molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Ecco la preoccupazione della nostra Mamma Celeste: poter collaborare alla salvezza di altre anime, gli altri fratelli e sorelle nella fede. E qual è la risposta di questi richiami che noi abbiamo dato? E dove è andata a finire la vita di penitenza e di preghiera ai giorni di oggi? Che cosa è successo di quella devozione al cuore immacolato della Madonna con la richiesta di celebrare i primi sabati del mese, la confessione, la comunione riparatrice, la recita del rosario, la meditazione sul mistero del Santo Rosario? Oggi non si rispettano neanche più i comandamenti di Dio. Comandamento: ricordati di santificare le feste, non andando neppure a messa le domeniche. Sembra che il 93% della popolazione in Italia non partecipa più alla Santa Messa domenicale. Figurarsi se dobbiamo parlare di coltivare devozione al cuore immacolato. Che ne sarà di tante anime se non si ravvedono da questa strada? Ora, ecco il mistero di questa redenzione oggettiva e soggettiva. Quanti cattolici sono consapevoli che l'attuazione di questa redenzione soggettiva per l'umanità è affidata a piene mani alla Madre Maria Santissima, la mediatrice universale di tutte le grazie, che a noi suoi figli sono necessarie per conseguire queste grazie, la salvezza e la santificazione secondo la volontà di Dio? Quanti di queste anime ne sono consapevoli? Quanto io ne sono consapevole? Si può dire che mai la Madonna è così mamma nostra come quando svolge la sua missione di allevarci, di nutrirci, di educarci, di formarci. facendoci così crescere fino alla perfetta conformità di Gesù, che è il suo divino primogenito fra i molti figli e figlie. È un po' una sua missione specifica, una sua peculiarità specifica, questo della Mamma Celeste. E se è vero che ordinariamente il lavoro deve riempire la giornata dell'uomo, si può essere certi che ancora più per una madre mediatrice di tutte le grazie, il lavoro riempiva l'intera sua giornata, per tutti noi che siamo i suoi figli da salvare, da santificare per il regno dei cieli. Beati sono coloro che arrivano a rendersi conto dell'amore materno della Beata Vergine Maria per ognuno dei suoi figli. Ne hanno scritto e ne hanno parlato i santi. Lo sappiamo e dovremmo ricordare ad esempio i nomi di San Bernardo, di Sant'Antonio di Padova, di San Bonaventura, di San Bernardino da Siena, di Santa Chiara, di Santa Teresa d'Avila, di Santa Veronica Giuliani, di Sant'Alfonso, di Santa Gemma Galgani, di San Massimiliano Maria Kolbe, di Padre Pio. Tutto questo è stata la preoccupazione di tante schiere di anime elette da parte di Dio. Padre Pio, ad esempio, raccomandava con insistenza paterna di avere completa fiducia nella Mamma Celeste e tante volte ama parlare delle follie d'amore che la Madonna svolge per noi, al punto che la Madonna realmente si lascia consumare da noi per elevare la nostra natura e per salvarci. E ancora Padre Pio afferma che la Madonna per noi è tutta divina e tutta umana, poiché non è vero che la Madonna viene solo da Dio, ma viene anche dall'umanità più umana e più divina di così. Ed ecco un altro dei suoi grandi insegnamenti. Desidero che i miei figli spirituali imparino a vedere la Beata Vergine Maria in questa luce, per non fallire nella vita spirituale e per non darsi pensiero degli avversari. Basta essere devoti precisi e decisi, basta essere solleciti e svegli di mente, innamorati di Maria Santissima, inclini alla bontà e attenti a non perdere le pieghe cattive, attenti a non prendere le pieghe cattive di coloro che disprezzano le cose umili. Se i miei figli spirituali si convinceranno di questa fede e devozione verso la Madre Benedetta Maria Santissima, non crederò di aver lavorato invano in questo mondo, alla mia morte riposerò in pace. Il Padre Pio era un segno di consolazione grande se avesse potuto instaurare in tutti i suoi figli questa grande devozione e amore alla Beata Vergine Maria. Se ogni vera mamma di famiglia non può non pensare di continuo ai suoi figli, che cosa deve essere per la Madonna, che è la madre dell'intera umanità? E qual è la nostra risposta dei figli a questa maternità della Madonna, specialmente da parte delle anime a lei consacrate, e addirittura quelle a lei consacrate con un voto di speciale consacrazione? Dire che la Madonna è madre mediatrice di tutte le grazie significa dire che è una madre impegnata direttamente alla salvezza di tutte le anime. Vuol dire che è una madre impegnata alla conquista del mondo intero del regno di Cristo. Vuol dire che è una madre impegnata nell'evangelizzazione planetaria della Terra. Vuol dire che è una madre impegnata a impedire la perdizione eterna di ogni anima. Questo vuol dire a quali sono abbiate gli stessi sentimenti di Cristo. Siate miei imitatori come io sono di Cristo. Questi sono i sentimenti della nostra Mamma Celeste. Questi sono i sentimenti che dovrebbero alimentare, animare anche la nostra vita. L'impegno della salvezza delle anime, l'impegno della conquista del mondo intero del regno di Cristo, l'impegno nell'evangelizzazione planetaria della Terra, l'impegno di impedire la perdizione eterna di ogni anima. Queste sono le preoccupazioni della mamma che devono essere associate a quelle dei propri figli. Se si dice che la Madonna, per generare il Verbo incarnato, doveva essere il grembo più vasto dei cieli, si potrebbe forse dire qualcosa del genere anche riguardo della sua mente, della sua volontà, messa a totale servizio di amore a Dio e a tutti gli uomini. Ma chi sono i figli che amano di più questa madre? Sono coloro che vogliono e si sforzano con amore di corrispondere alla sua missione materna. Sono quei figli che sono pronti, si sforzano di condividere la sua offerta di preghiere e sacrifici. Sono quei figli che vogliono e si sforzano di conoscere e approfondire il lavoro più efficace. Sono quei figli che vogliono e si sforzano di donarsi alla cooperazione del lavoro di apostolato mariano. E su questo argomento non possiamo non andare con la mente a San Massimiliano Maria Kolbe e così ai tanti grandi apostoli, che sono stati fari ardenti e luminosi innamorati della Madonna, fari ardenti nell'evangelizzazione. E ancora oggi il popolo di Dio, con i loro insegnamenti, con i loro scritti, con i loro esempi, hanno veramente dato un contributo per conoscere, apprezzare, amare, donarsi e consacrarsi ancora di più all'Immacolata. Pensiamo al grande San Bernardo, a San Bernardino, a San Luigi de Montfort, a Sant'Antonio Maria Claret, a Sant'Alfonso di Liguori, a San Massimiliano Kolbe. Quanti e quali slanci di fiamme uscivano ed escono ancora dai loro insegnamenti, dai loro libri, dai loro scritti, dalle loro parole, che hanno illuminato e illuminano e hanno riscaldato e riscaldano i cuori di luce e di amore della Madonna. Dice Padre Stefano, se ripenso in particolare a San Massimiliano Maria Kolbe, chiamato a ragione il folle dell'Immacolata, è possibile farsi un'idea della dinamite di amore che divorava dentro la sua anima, facendola fremere al pensiero di dover arrivare ad accendere di amore all'Immacolata ogni cuore di uomo che batte sulla terra. San Massimiliano aveva fondato due città dell'Immacolata, la prima in Polonia e l'altra in Giappone, ma già nella sua mente fervida, nel suo cuore acceso, egli non si fermava dal progettare, anzi sognava nuove città dell'Immacolata in tutto il mondo, in Cina, in India, in Medio Oriente, in Africa, nelle Americhe, fino a proporre una città dell'Immacolata in ogni nazione che sgorga sulla terra. Ugualmente, per far conoscere e amare la Madonna, si impegnava nello sviluppo della stampa mariana, da diffondere in tutto il mondo, parlando della Madonna, spiegando la sua missione salvifica di madre e di mediatrice, di tutte le grazie, scrivendo in tutte le lingue con una fede intrepida, con una speranza indomita, di poter arrivare realmente un giorno ad avvolgere l'intero globo di stampa mariana. Come spiegare ciò che è riuscito a realizzare raccogliendo grandi frutti di grazie, tutto unito all'Immacolata, morendo infine martire della carità all'età di solo 47 anni nei lager di Auschwitz? E non è difficile rispondere a questo interrogativo. Se applichiamo la vita d'amore ardente di San Massimiliano verso l'Immacolata, un amore spinto fino alla transustanziazione in lei, le parole di Gesù messe sulla bocca dell'Immacolata stessa, chi non raccoglie con me disperde. Ecco allora la grazia del raccoglimento interiore, anzi del raccoglimento infuso, che tutto fa gestire dallo Spirito Santo la sua divina sposa Maria Santissima. E tutto ciò che San Massimiliano è riuscito a fare con una fecondità incredibile dell'apostolato mariano sulla terra. Il raccoglimento d'amore infuso che viene dallo Spirito Santo attraverso l'Immacolata e governava e conduceva sempre innanzi l'intero operare di San Massimiliano Apostolo. Intrepido, nonostante la crisi da tubercolosi che lo assaliva, costringendolo a fermarsi per le periodiche emotisi di sangue, con i frequenti stati. Interessante una relazione medica, un episodio capitato a San Massimiliano, nel vedere lo stato della sua salute. Si trovava con un suo caro amico giapponese, un radiologo, scienziato, scrittore cattolico e professore di medicina dell'Università di Nagasaki. Era vittima delle radiazioni atomiche dopo il bombardamento atomico su Nagasaki, per le quali prestò se stesso ad esperimenti scientifici per la cura delle radiazioni. Bene, l'incontro fra San Massimiliano e il dottore avvenne nel 1935 ed è lo stesso dottore che racconta che, recatosi nel convento, Padre Kolbe mi si fece incontro con il volto atteggiato a sorriso. Mi protese le mani, ma appena gliele strinsi avvertì la delicatezza, ma nello stesso tempo sentì un forte calore. E restai stupefatto, ben consapevole al tatto che la febbre superava i 38 gradi. «Padre, ma lei è malato?» gli dissi. «Dottore, vuole forse visitarmi?» mi rispose sempre sorridente. tirai fuori lo stetoscopio e cominciai ad esaminarlo. Poco dopo esclamai: «Padre spaventoso, tutti e due i suoi polmoni sono minati e fortemente. Bisogna che lei si metta subito a riposo assoluto». Ma egli sorridente mi disse: «Tante grazie, signor dottore. Lei è senza dubbio un medico celebre, ma io sono stato esaminato da altre celebrità del suo campo, sia a Roma, in Polonia e in altri paesi. Bene, tutti mi hanno detto quanto lei mi ha detto ora, e da 10 anni che sento dai medici questa sua stessa dichiarazione». E terminò il suo dire con una voce fioca. «Cosa? Già da 10 anni?» Ero stupefatto e col respiro mozzato osservavo padre Massimiliano. Egli seguitava a sorridermi, ma notavo che il suo respiro si faceva sempre più affannoso. Tramite lo stetoscopio sentivo le pulsazioni nei polmoni che si facevano ora più deboli, ora più forti, e con stupore riflettevo: questo è indubbiamente un caso senza spiegazioni nel campo medico. 4/5 dei polmoni colpiti da TBC, quasi inutilizzabili, e febbre alta che non accenna a diminuire. Se gli fosse un malato comune avrebbe stare abitualmente a letto. E mentre io seguitavo a manifestare il mio stupore, scuotendo il campo, sempre pensando a questo fenomeno singolare, padre Massimiliano sollevò in alto il rosario che aveva nella mano ed esclamò sorridendo più gioiosamente: «Questo è il mio segreto, questo è il mio segreto. Ecco il segreto di San Massimiliano per superare tutte le difficoltà e risolvere anche i problemi gravi della sua salute. L'amore folle all'Immacolata, l'amore ardente alla preghiera mariana del Santo Rosario, la preghiera rivolta alla cosiddetta Madonna delle Vittorie, la Beata Vergine Maria, come viene ricordato nella Vittoria di Lepanto. Bene, l'ideale soprannaturale dell'amore illimitato alla Divina Madre, mediatrice di tutte le grazie, per la salvezza delle anime, ha letteralmente dominato la mente, il cuore, la volontà di San Massimiliano, ha dominato la sua anima immersa e transustanziata, possiamo pur dirlo, nell'anima stessa dell'Immacolata, tanto da volere per lui con tutta verità la parafrasi delle parole di San Paolo: non sono più che vivo, ma è l'Immacolata che vive in me, Gesù». E ancora un episodio che ci fa comprendere cosa voleva dire per San Massimiliano essere tutto catalizzato, tutto assorbito in Maria Santissima. San Massimiliano era totalmente dominato dalla presenza viva dell'Immacolata nella sua anima. Una volta invitato a fare una visita in una grande mostra della città di Roma, terminata la visita, alla richiesta da parte di qualcuno su che cosa aveva visto di importante in quella mostra, San Massimiliano rispose molto amabilmente che a lui non interessava per nulla la mostra, perché disse: «Io cammino per l'Immacolata». Gli interessi del santo, infatti, erano soltanto gli stessi interessi dell'Immacolata, a vantaggio delle anime da salvare, in ogni parte della terra, con l'uso di tutti i mezzi di apostolato e a servizio delle anime da portare alla santificazione, come erano i ragazzi, i giovani che entravano nelle due città dell'Immacolata, in Polonia e in Giappone, per diventare frati santi e pazzi dell'Immacolata, come lo stesso San Massimiliano a volte li chiamava, e così li voleva. Ed è su questo pensiero che mi piace un po' portare a conclusione questo incontro di oggi, e nel considerare come la nostra attività, il nostro vivere e il nostro svolgimento della nostra giornata sia sempre sotto lo sguardo dell'Immacolata, sempre sotto lo sguardo vivificante di Maria Santissima, Mamma Celeste, ricordandosi quei punti fermi di quali sono le ansie, le attese dell'Immacolata, e il tutto nel nostro agire quotidiano, nei momenti belli, nei momenti difficili, nei momenti di prova, nei momenti di fatica, nei momenti di stanchezza, nei momenti di turbamento, in tutto questo una costante unione ai desideri dell'Immacolata, di poter, come dice la Madonna Fatima, di offrire continuamente offerte e sacrifici per la conversione e la salvezza dell'anima, e tutto agire per la gloria di Dio. Ecco, è veramente un bel programma, particolarmente per chi è consacrato alla Beata Vergine Maria, ancora di più per chi è il voto mariano di consacrazione limitata all'Immacolata, questo agire quotidianamente così. E così dovrebbe essere la nostra giornata di lavoro. A risentirci prossimamente, a Dio piacendo. per continuare queste pagine di questo libro Ogni giorno con Maria di Padre Stefano Maria Manelli. Invochiamo la protezione e la benedizione dell'Immacolata perché ci aiuti sempre ad agire e operare ed essere in lei, per lei, con lei. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. E la benedizione finale, il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.